Buongiorno a tutti, bentrovati. Ripassare insieme una bella giornata. Ieri abbiamo avuto, grazie a Paola Marangione, questo sguardo globale delle cellule. Adesso andiamo sempre di più, ci riavviciniamo verso l'Italia. Quindi chiamiamo qua Don Ambrogio Giuffrida, parroco di Santa Lucia Floridia, Siracusa, referente area Sicilia orientale, e poi Nunzio Lazzano, parrocchia San Giovanni Apostolo, padre Salvatore Orofino, il parroco.
Ecco, la nostra zona, cioè la Sicilia è divisa, si è moltiplicata, quindi è una regione che ha due aree di cellule e ci siamo due referenti, che siamo io e per la zona occidentale Don Rosario Dispensa, che in questi giorni non è potuto essere qui. Tutto è partito, diciamo, nella Sicilia dalla mia zona, tanti anni fa, per il carisma e la forza evangelizzatrice di Don Salvatore Tumino a Ragusa. Da lì si sono diffuse le cellule in tutta la Sicilia, ma adesso c'è uno sviluppo enorme. Nella mia zona ci siamo circa 230 cellule divise in varie parrocchie, di cui ben 146 sono da ascrivere alla comunità Ecco mi manda me di Ragusa. 22 cellule sono della comunità Eccomi, purtroppo proprio per la somiglianza dei nomi. Nella brochure è venuto fuori che Noto, c'è la realtà di Noto, come se fosse Ecco mi manda me, ma invece è l'altra comunità che ha origine a Scicli, anche se che è della diocesi di Noto, anche se lì poi c'è anche un'altra realtà che è parrocchiale, però c'è una comunità che si chiama Eccomi, proprio a Scicli, dove ci sono 22 cellule. Ecco, una realtà importante dalle nostre, anche per l'inserimento nella chiesa locale, no? Ognuno, le varie cellule, voi sapete, non siamo un movimento con delle direttive che vengono dall'alto, ma è proprio, sono i pastori, è nella chiesa locale che si confeziona, che si mette insieme le modalità dell'unico grande messaggio che è il Signore Gesù, che è sempre in mezzo a noi e che ci salva tutti quanti. Ecco, io concludo qui chiedendovi una preghiera anche per la Sicilia, perché possa continuare ad essere questo grembo accogliente, come nella sua geografia e come nel nostro DNA anche di questo messaggio, che è sempre un messaggio importantissimo. E adesso passo la parola a Nunzio perché possa dire lui, ecco, completare qualcosa della parte occidentale della Sicilia.
Bene. Buongiorno a tutti, io sono Nunzio Lazzano e faccio parte della Chiesa di San Giovanni Apostolo. E oggi sono stato chiamato da Gesù per rappresentare il nostro parroco Salvatore Orofino, che per me è una figura mandata da Gesù per portare la sua parola a quelle persone che non lo conoscono. E io ringrazio il Signore per questo. Allora, nella parte occidentale della Sicilia, come dice il Papa Francesco, ci sono tante, tante chiese in uscita a predicare la parola del Signore. E siamo circa, solo a Palermo, siamo circa 500 cellule. ed è una realtà che il Signore veramente condivide con noi ed è gradito tutto quello che stiamo facendo per il Signore. Io posso dirvi soltanto che questa realtà si fa sempre più ingrandendo, diventando sempre più grande, e io ringrazio il Signore per questo. Grazie a tutti.
Abbiamo visto ieri, grazie a Don Valentino, l'insegnamento del leader che dona la vita. E adesso ascolteremo Don Narciso Danieli, parroco di Santa Maria Goretti a Mestre e referente area nord-est, il leader accoglie e incoraggia.
Allora, iniziamo questo secondo insegnamento con l'accoglienza della parola di Dio dalla prima lettera ai Tessalonicesi 2:1-12. Ascoltiamo.
La nostra venuta in mezzo a voi non è stata vana. Abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna. Ma come Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai, infatti, abbiamo pronunciato parole di adulazione, come sapete, né avuto pensieri di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che nutre e ha cura delle proprie creature. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio, lavorando giorno e notte per non essere di peso ad alcuno, vi abbiamo annunziato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio stesso è testimone, come è stato santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento verso di voi credenti. E sapete anche che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Parola di Dio.
Iniziando questa riflessione, mi piace tornare al logo di questo nostro incontro, che forse fino ad ora non abbiamo ancora esplicitato fino in fondo. Però è bellissimo, e complimenti a chi l'ha fatto, perché a chi l'ha ideato. Vedete che c'è la croce, e ieri abbiamo sentito il buon pastore, Cristo. È un simbolo trinitario. Poi c'è una mano, ed è il segno del Padre, e c'è la colomba dello Spirito. Sono le tre tappe dei tre insegnamenti di questi giorni, e ringraziamo le persone che hanno ideato questa bellissima immagine che ci conduce anche in modo unitario in questi giorni. E allora ci addentriamo un momento su questa riflessione. Volevo dirvi una confidenza: stamattina mi sono svegliato un po' in modo strano, ho detto, ma sono al santuario della Madonna o sono vicino a una moschea? Perché alle 4:30 ho sentito, il primo impulso è stato non benevolo, verso questo microfono con canti ancora indecifrabili. Ecco, e poi pian pianino ho sentito che erano canti cristiani, allora ho detto meno male, perché ed era il rosario alle 4:30, e ho detto beh, bravi, ecco, non mi sono aggiunto, ecco, ma col cuore. Allora, stasera poi lo facciamo anche noi. Leader, una parolina sul significato dell'essere leader. Il Papa Francesco, su Evangelii Gaudium, al numero 270, lo descrive in un modo simpatico. E io vedo che, osservando la vita dei leader della mia parrocchia e anche degli altri della nostra zona, è proprio così. Dice che è importante non fuggire dal contatto con le piaghe del Signore. Accettare di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri. In questo modo conosciamo la forza della tenerezza. E allora la vita ti si complica, e aggiunge in modo simpatico, dice, meravigliosamente. Ed è proprio così, Se tu ti butti nell'evangelizzazione con tutto il cuore, la vita ti si complica, ma ti si complica meravigliosamente. Quindi il leader è chiamato ad essere colui che accoglie e incoraggia. Ma la parola leader, non so quanto simpatica vi sia, certe volte le terminologie un po' americaneggiante che noi abbiamo nelle cellule crea qualche difficoltà, qualche diffidenza, no? Io ho provato a chiedere a un mio amico, traducimi leader in tedesco, ditemelo.
Führer.
Ha detto, traducimi leader in latino. Ci ha pensato un po', ha detto dux. E allora, ecco, le parole hanno un significato, e noi dobbiamo trovare il significato vero che ce ne dà Gesù. Nella nostra persona noi abbiamo tre grandi forze San Giovanni ne parla, le tre concupiscenze nella prima lettera, e abbiamo la forza, il desiderio impellente di possedere, la concupiscenza degli occhi, il desiderio forte di godere e poi quello di primeggiare, di essere qualcuno. Ebbene, se l'essere leader, essere coinvolti nell'evangelizzazione, fosse risposta a questo desiderio così, come viene, naturalmente, ci troveremo inguaiati abbastanza. Invece, mi piace molto quello che spesso Don Samuele sottolinea, quando definisce i leader servo, il servo di cellula. È il servo, colui proprio che fa come Gesù. E quindi noi ci mettiamo alla sequela di Gesù. Qualche volta quando al mattino passo per far tornare il sole nella giornata, qualche volta vado in scuola materna della mia parrocchia, allora i bambini mi salutano, ciao nonno, qualcuno mi chiama così, ormai l'età c'è, ecco, oppure qualcuno mi dice ciao Gesù, ho detto grazie per la fiducia, però dobbiamo un po' distinguere, però non è sbagliato, Una trasparenza del Signore ci è chiesta, umilmente. E allora guardiamo la parola del Signore che ci è stata donata. In questa parola Paolo dice la nostra venuta in mezzo a voi. Parla di entrare in dialogo, di entrare in rapporto con gli altri. Il leader è colui che è capace di relazioni, cerca le persone, le invita, le accoglie nella sua casa, oppure si va in una casa di un'altra persona, però ecco, è colui che accoglie. Quando noi siamo in relazione con altri, facilmente la relazione con gli altri, anche se non vogliamo, sviluppa un senso di invasione di spazio, un senso di diffidenza, un senso di predominio, oppure un po' di paura, di inimicizia, anche se le intenzioni sono buone. E allora la nostra venuta in mezzo a voi è un invito a capire che il leader viene, contatta, incontra, accoglie, come? Facendosi prossimo, pronto ad amare, pronto a farsi carico anche delle ferite del prossimo. Questo è il primo suggerimento che ci viene dalla parola che abbiamo ascoltato. Quindi lo spirito di servizio, non per dominare, controllare, curiosare, quasi marcare il terreno, come può succedere, ecco, in qualche modo agli animali, ma noi ci lasciamo spingere da Gesù, buon pastore, da Gesù che si fa servo. Poi Paolo ancora sottolinea, dice, la nostra venuta in mezzo a voi, ecco appunto, è stata spinta dal coraggio, il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio. Non è una venuta qualsiasi. Noi entriamo in contatto con i fratelli per annunciare il Vangelo. La cellula non è un luogo di socialità, non è uno sportello di ascolto, non è un'aggregazione per dare un po' di aiuto. Certo, c'è tanto aiuto fraterno, c'è tanto legame, vero, c'è tanta fraternità, bisogna anche darsi aiuto vicendevolmente, ma lo scopo primo è la prima carità. Qual è la prima carità in ordine di importanza? La prima carità in ordine di importanza è il Vangelo, l'annuncio di Gesù che salva. Quindi non fermarci all'epidermide alla conseguenza dell'annuncio del Vangelo, che è la carità, l'amore fraterno, ma andare con coraggio. Quando Giovanni Paolo II scriveva la Christi Fideles Laici, nel numero 34 diceva queste parole molto forti, molto belle. La parola e la vita di ogni cristiano possono e devono risuonare far risuonare questo annuncio: Dio ti ama, Cristo è venuto per te Cristo è via, verità e vita, per te Gesù dona salvezza, dona forza, dona amore, dona guarigione, dona risurrezione. E voi potete dirmelo, in tante occasioni avete provato che la potenza del Signore che voi avete annunciato ai vostri fratelli è diventata proprio questa esperienza di guarigione, di liberazione, di risurrezione. Quindi è molto importante nel cuore del leader ci sia questa accoglienza per essere servo, questa accoglienza con lo scopo chiaro, portare il Vangelo. Ma un Vangelo non annacquato né timido, un Vangelo con il coraggio. Quando Paolo scrive a Timoteo nella seconda lettera, 1:7, dice: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Dunque abbiamo avuto il coraggio di annunciare. Troppo spesso il nostro annuncio cristiano ha scambiato il rispetto delle persone con la debolezza dell'annuncio. Il rispetto delle persone è importantissimo, ma c'è una potenza dentro di noi che lo Spirito Santo pone quando ci mettiamo a sua disposizione, perché noi sappiamo che c'è una verità, c'è una luce, c'è un dono che Dio vuol dare con forza, con coraggio. E quindi abbiamo avuto il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio. Non siamo mandati per essere degli annunciatori con, diciamo, un po' di così brillantezza esteriore, basta. Anzi, quella può esserci o non esserci, non è importante. Quando uno ha la brillantezza della sincerità e della finalità che gli dà il Signore, e soprattutto la forza dello Spirito, il coraggio di annunciare dunque, in mezzo a molte lotte. Perché? Perché fare leader, essere leader, crea non soltanto soddisfazione in qualche momento, ma può essere anche un servizio talvolta duro, specialmente quando c'è la continuità degli anni. Io non so se voi vi sentite leader a vita o se fate i quinquenni. Devo stare un po' più lontano, sì. Sono abituato ai microfoni della mia chiesa, invece li aggredisco. Questo qui è diverso, ecco. E allora è molto importante non prendere paura, perché c'è un duro lavoro e fatica in mezzo a molte lotte. E dunque il coraggio che diventa anche continuità, che diventa costanza, che diventa fermezza anche in mezzo alle lotte, da dove uno lo prende. Questa lotta, vedete, talvolta è anche in noi, perché noi siamo sempre combattuti per un cammino di santificazione. La prima lotta è in noi, di fedeltà a Gesù. Poi ci può essere una lotta anche talvolta attorno a noi, anche talvolta, e me lo testimoniate parecchi di voi, con travisamenti ecclesiali. Ci possono essere dei travisamenti ecclesiali, anche parti delle nostre comunità che non capiscono questo zelo, questo impegno, questo sguardo di evangelizzazione, e quindi ci trovano strani, ci trovano un po' difficili da accogliere, e questa lotta può far male. Talvolta pensate che c'è questa lotta anche contro le potenze del male. Un leader, se si mette a disposizione di Gesù, delle volte ha i bastoni tra le ruote anche da qualcun altro che non si vede, ma che mette degli intralci e anche dei dispiaceri. Non temiamo. Se voi ricordate i Promessi Sposi, l'avete studiato a suo tempo, eh? È il caro Don Abbondio, ve lo ricordate? Quando ho incontrato i bravi, io ho recitato. Quando ero in ginnasio, ho recitato facendo Don Abbondio. E allora ricordo bene questo, perché prendevamo in giro un professore della scuola, ricordo bene questo qui che guardava in giro mettendosi le due dita sul colletto, no? È proprio così descritto, così. E il signor curato, e voi sapete la storia, no? Poi quando va a casa trova Perpetua che gli dice: coraggio, coraggio, signor curato. E lui dice: il coraggio uno non se lo può dare. Ed è vero, uno il coraggio non se lo dà da solo. Da dove viene il coraggio? Il coraggio del leader, il coraggio che poi diventa profezia. Il coraggio che diventa quella imprevedibilità che non è estrosità nostra, ma è l'estrosità, la dico tra virgolette, dello Spirito Santo, che spinge dove vuole. Dove viene il coraggio? Il coraggio viene da Gesù risorto. Il coraggio non me lo do io. Certo, si rafforza in mezzo alle prove. Aver coraggio non significa non aver paura, eh? Il coraggio è proprio andare avanti, avendo pur paura, facendo per amore del Signore quello che ci è chiesto con costanza. E quindi coraggio, dice Gesù quando appare in mezzo ai suoi, sono io, non abbiate paura. Il coraggio viene dall'essere in comunione con Gesù. Il coraggio viene dalla certezza della grazia. In Efesini 6,10 Paolo dice: attingete sempre forza, io questa forza la penso come la forza del coraggio, attingete sempre forza al Signore e al vigore della sua potenza. Non è la forza mia, il coraggio, è quella che mi dà Gesù risorto. E allora qui c'è un punto importantissimo, perché il leader diventi proprio accogliente e il suo essere traspaia la forza e la bontà del Signore. E l'attingere forza dal Signore, l'esperienza della adorazione. Ci sono molte parrocchie, tra le nostre parrocchie, che hanno il dono dell'adorazione perpetua. Quando non c'è l'adorazione perpetua, c'è l'adorazione settimanale, oppure un giorno alla settimana, oppure pensate che c'è in Friuli, c'è una parrocchia, Villotta di Chions, piccolina, dove non c'è parroco. E da anni ormai, e 48 ore alla settimana la chiesa è aperta per l'adorazione non stop, proprio dei laici. E così anche in altre parti, ecco, è un dono grandissimo l'adorazione. Io penso all'esperienza dell'adorazione che abbiamo tutti noi, penso un po' anche alla mia esperienza, e vi confido che quelle volte che perdo la pace, o perdo la serenità, o perdo le forze, io dico: Signore, grazie perché mi hai dato questa debolezza, perché io sono costretto a venire da te, altrimenti sarei una macchina che corre sempre. Io penso anche a certe mamme, no? Voi mamme soprattutto, siete una macchina che corre sempre, i parroci poi devono essere instancabili in tutto e per tutto. Grazie a Dio che vengono questi momenti di fragilità, perché? Perché ricorri a Gesù. L'esperienza dell'adorazione, l'esperienza della lettura della parola di Dio davanti a Gesù, Eucaristia. Forse ve l'avevo già citato un'altra volta, ma lo dico ai miei parrocchiani. C'è un vecchietto della mia parrocchia che mi sorprende ogni tanto, mi dice: Don, io vado all'adorazione, e quando vado all'adorazione non so cosa fare, dico un po' di rosario, poi mi prendo il Vangelo, la Bibbia, me la leggo, la apro, accidenti. E sembra che la dica proprio per me, me la dice per me, dico: ma sei benedetto da Dio. Dio ti parla, Dio ti incoraggia, Gesù ti rafforza. Poi altre indicazioni, ecco. Paolo continua ai versetti 3-5, dice: il nostro appello non è stato mosso da inganno, da torbidi motivi, da frode alcuna, da parole di adulazione, di cupidigia. L'essere leader che accoglie e incoraggia non è protagonismo. Abbiamo sentito bene anche ieri dal prezioso insegnamento che ha fatto Don Valentino. Noi non dobbiamo vincere le persone, quasi, adopero una parola esagerata, quasi plagiarle, assolutamente. Non c'è insistenza da fare. C'è una convinzione che vorrei dire è un vincere amabilmente, ma non siamo noi a vincere, è la potenza del Signore che vince il cuore e le resistenze del fratello e condurlo a Gesù. Mai abbiamo pronunziato parole di adulazione o abbiamo avuto pensieri di cupidigia. A noi interessa che Cristo entri nel cuore dei fratelli. È importante allora, per accogliere, fare il vuoto. Se tu vuoi che qualcuno si sieda, devi avere una sedia vuota, ma se tu vuoi che qualcuno entri nel tuo cuore, perché il leader fa entrare nel proprio cuore i fratelli che accoglie, devi lasciare uno spazio, devi lasciare il vuoto. E il primo vuoto da lasciare nel cuore, non in senso negativo, ma in senso proprio di accoglienza, è fare come Maria. Maria ha creato un vuoto, cioè uno spazio dentro il suo cuore, perché regnasse Cristo, perché si formasse Gesù in lei. E quindi noi non dobbiamo piacere agli uomini, non dobbiamo cercare la gloria personale, i riconoscimenti umani. Il primo zelo che ci è chiesto è l'essere in Dio, avere la limpidezza della comunione con Dio. Allora il leader accoglie e incoraggia non tanto e non prima di tutto con le parole o con i gesti esterni. Vorrei dire accoglie perché attrae. Il leader attrae. È il suo essere in mano a Gesù, il suo essere impregnato della forza, dell'amore dello Spirito Santo, il suo essere persona pacata, lavorata dallo Spirito. Oh, ci rimane sempre il nostro caratteraccio, Il mio sì, rimane sempre, ormai me la sono messa via, non so il vostro, forse il Signore ha più misericordia con voi, E certe volte mi domando, ma perché il Signore mi lascia sti difetti? Ma perché il Signore mi... E allora mi risponde, mi dice, ti basta la mia grazia. Perché? Perché se tu sei bello, perfetto, a posto, cioè non sbagli mai, ti senti sicuro, è come un treno lanciato a 300 chilometri, ecco che, paf, mi dimentichi. Dio è buono. O felice colpa, vi ricordate la notte di Pasqua? O felice colpa che ha meritato un così grande Redentore. Allora se il Signore ci tiene agganciati a Lui, ci tiene agganciati a Lui anche attraverso qualche fragilità, qualche debolezza, qualche miseria, non temiamola e diciamogli, Signore, risplendi, vieni. Paolo arriva dunque, verso la fine di questa pagina che abbiamo ascoltato, a dire, ecco, siate come padre e come madre. Come madre, la madre chi è? La madre è colei che abbraccia. È colei che accudisce, colei che accura, colei che nutre, colei che circonda di affetto, colei che accoglie con una parola sola. Quindi la madre sono quasi le braccia aperte. E chi è il padre? Il padre è colui che dona sicurezza, il padre è colui che insegna le regole, pone i limiti. Distingue, indica, esorta, incoraggia e scongiura, dice Paolo. Io penso che per essere riflesso di padre e madre, come padre e madre che ama, che dona la vita per i fratelli che Dio ci fa incontrare e che vuole che accogliamo, è importante vivere l'esperienza di essere figli. Come? Non sei padre e madre se non hai scoperto quanto è bello essere figlio. E questo direttamente con il rapporto con Dio, con il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, ma questo anche con l'esperienza della docilità e della, come si può dire, dell'obbedienza filiale vissuta in seno alla Chiesa. E mi spiego. È importantissimo, per me come prete, ma penso un po' per tutti, anche voi laici, avere un riferimento visibile della paternità di Dio, che è il sacerdote confessore. quello che un tempo era chiamato il padre spirituale, chiamatelo come volete, ma un punto di riferimento in cui io vivo l'obbedienza non pensata da me e basta. Ma io ricordo che ho avuto una grazia stupenda, perché l'ho chiesto, ho finito il seminario, e poi non seguivo più il padre spirituale del seminario, perché mi era un po' difficile, e sono andato un pellegrinaggio a Lourdes, e una donna mi ha chiesto, una signora mi ha chiesto, che poi adesso è in segreteria della mia parrocchia, tipo che voi la conoscete, no? 88 anni, scanner, computer, tutto, e la 500 guidata come una fuoriserie. Ecco, e mi fa, che grazia hai chiesto alla Madonna? E ho detto, ho chiesto la grazia di un bravo confessore, vieni. Te ne presento uno, l'ho frequentato, ve lo dico con serenità, non come merito mio, ma perché è stato un dono di Dio, l'ho frequentato ogni settimana per 20 anni finché è morto, una grazia di Dio, mi ha fatto rivisitare tutto, e gli dicevo, mi dica, cosa devo fare? E lui diceva, come vuole, mai dato un ordine, come vuole, purché lei faccia per amor di Dio. Padre, mi dia del lei, certo le darò, mi dia del tu, certo le darò del tu, continuava a darmi del lei. Ecco, ma l'esperienza di essere in obbedienza a Dio, guardate che l'obbedienza a Dio non è fatta solo di pensierini nostri, indiretta. L'obbedienza a Dio è fatta, l'obbedienza al proprio parroco, l'obbedienza al confessore, l'obbedienza alla volontà di Dio. E la volontà di Dio è il binario della vita. Dove ti ha posto il Signore con un sano realismo? Lì. Allora tu maturi un amore concreto, non dietro le tue idee, ma un amore bello, concreto. E dunque, se sei come madre, non sei una mammina che ha bisogno dei, come una, i gattini da coccolare, da leccare, oppure le pecorelle da pettinare, come dice il Papa. E se sei un padre, non diventi un padre padrone, non diventi un impositore. Le anime sono di Dio, le persone sono del Signore, le conduce Lui. Tu sei chiamato ad essere fraterno aiuto, come segno paterno e materno. Voi avete mai giocato con gli aquiloni? Sì o no? Sì? No, non vi vedo. Io ero appassionato da bambino, li facevo proprio, mica quelli comperati, ecco. E ricordo che una volta ho vinto una gara e sono riuscito a dare corda due. Vedi che ci sono le... ho detto, prestami subito un'altra. E ho vinto una gara bellissima. L'aquilone funziona, va, quanto più tu gli dai corda. Così è il rapporto di padre e madre con i fratelli che Dio ti ha affidato. Non è, sono tuoi, sono del Signore, lascia che lo Spirito li spinga. E dunque, ecco, preghiamo, domandiamo al Signore che ci aiuti ad essere segno di Lui, padre e madre, e di attrarre con una vita che non è sdoppiata. Dobbiamo sempre combattere contro questo, La nostra vita può essere un po' sdoppiata, e quindi le persone non sono attratte da noi, dalla nostra personalità, dal fascino umano che possiamo avere, ma sono attratte da Dio che traspare, nonostante tutto, dal nostro volto, da Maria che traspare dalla nostra figura quando siamo generatori di Dio. E dunque è la qualità della nostra vita, ricalcata su quella di Gesù, che ci rende segni di Lui e ci rende capaci di essere segno di Lui, che ama come un padre e ama come una madre. E allora noi diventeremo sempre più attrattivi e quindi accoglienti e capaci di incoraggiare e guidare, quanto più il Signore affiorerà in noi e sarà Lui ad attrarre. Ecco, ora lascio la parola a due sorelline qua, due ragazze che una, l'Elisa è leader, l'altra è catechista dei ragazzi del dopo cresima e ha il suo da fare bene, ecco, prego.
Allora, a me è stato chiesto di parlare dell'accoglienza. Allora ho fatto due cose. Prima cosa, sono andata a vedere sul vocabolario e ho cercato appunto la parola accogliere. Accogliere nel vocabolario vuol dire accettare una persona, ospitare qualcuno, preparare l'ambiente per ricevere qualcuno. E poi ho pensato un po' alla Bibbia, al Vangelo. Quante volte Gesù è stato accolto, per esempio a casa di Marta e Maria, e anche lui ha accolto tante volte, ma tante persone. E poi ho detto, ma per me cosa vuol dire accogliere? Cosa provo io quando qualcuno entra nella mia casa, quando qualcuno entra nella cellula? Vi devo dire che quando mi è capitato, che delle volte ho evangelizzato, delle volte mi è stato chiesto di entrare, e la gioia che si prova è dirompente, ma veramente è una cosa grandissima, perché cellula vuol dire sostegno, vuol dire amicizia, e vuol dire piegarsi quando qualcuno ha bisogno, e anche il leader però può avere bisogno e la cellula si piega su di lui. A me è capitato personalmente, ho ricevuto aiuto spesse volte. L'accoglienza per me è il sorriso con cui ricevo chi arriva, è rendere l'ambiente in cui si svolge l'incontro il più piacevole possibile. Si accoglie anche facendo sentire a casa chi arriva, anche la prima volta. Per me si accoglie anche pregando, prima perché il Signore ci dia le parole giuste per testimoniarlo e poi perché il cellulino senta nella preghiera il sostegno di tutti. Accoglienza per me vuol dire essere anche un po' mamma, quindi offrire qualcosa di dolce, rendere i miei cellulini partecipi dei battesimi, delle comunioni, delle cresime, insomma, ricordarmi dei loro compleanni. Io li considero quasi miei familiari, veramente. Insomma, far parte della cellula significa essere amici fra di noi e con Gesù, e donare soprattutto questa amicizia anche agli altri. Cellula è quindi unità con Gesù, con il prossimo. Cellula è dare e ricevere coraggio e speranza. Si accoglie anche quando si è nella prova, anche quando la cellula è affaticata, perché magari è ferma, perché se Gesù ci vuole qui e ci ha chiamati per questo servizio, noi ci siamo. La mia casa si apre ogni settimana e vedere i cellulini a proprio agio mi dà la carica giusta. È un po' come se il Signore mi dicesse: coraggio, è la strada giusta, vai avanti.
Buongiorno a tutti, io non sono leader, ma il Signore ha voluto che venga a fare la mia testimonianza. Il mio dono mi ha chiesto di portarvi la nostra esperienza di accoglienza e di sostentamento che ci è capitata nella nostra cellula. Io me la sono scritta perché sono un po' emozionata. Allora, circa 2 anni fa nella nostra cellula è venuta quasi per caso, anche se penso che il caso non esista, ma ci sia un disegno più grande. Una ragazza che si era trasferita nella nostra zona per lavoro. Lei, suo marito Ahmed e 2 bambini. Allora, dopo qualche incontro dove abbiamo iniziato a conoscerci e a instaurare un rapporto amichevole fra di noi, ci ha raccontato che aveva un grande desiderio nel cuore, quello di poter ricevere l'Eucaristia. Erano anni che non si accostava al sacramento dell'Eucaristia, perché era sposata solo civilmente, in quanto suo marito è di religione musulmana e il suo parroco all'epoca non aveva voluto unirli con il matrimonio cristiano. Allora, questa ferita e questa delusione che portava nel cuore da anni era diventata per lei era un peso e anche l'aveva portata a essere un po' scettica nei confronti della Chiesa e non essere più costante nel frequentare la messa domenicale. Però, nonostante tutto, hanno battezzato i loro figli e i bambini stavano facendo il cammino di iniziazione cristiana. In tutto questo, suo marito non l'ha mai ostacolata nel cammino di fede, sia suo che dei suoi figli, anche a scapito di perdere i contatti con la sua famiglia d'origine, proprio per la scelta di aver sposato una ragazza cristiana. Allora, tutte noi sorelle allora abbiamo cominciato a sostenerli, a pregare per loro e a incoraggiarli anche ad avvicinare il nostro parroco, anche perché poverini stavano passando un momento molto difficile, sia lavorativo che familiare. Infatti la mamma di Angela si era gravemente ammalata, poi nel giro di poco tempo è anche mancata. E noi l'abbiamo sempre sostenuta e incoraggiata, perché il Signore veramente, anche nei momenti difficili, ti sostiene, ti aiuta, ti incoraggia. È Lui che ti dà la forza per andare avanti. Ecco, l'abbiamo proprio portata dal nostro parroco e lui si è dimostrato molto disponibile nei loro confronti. Allora, devo dire che il loro cammino non è stato facile, è stato lungo, difficoltoso, però il 24 febbraio di quest'anno Angela e Ahmed si sono sposati in chiesa. La cerimonia... Sì. La cerimonia è stata intima, ma molto toccante per tutti, penso anche per il nostro Don Narciso. C'era suo fratello, l'unico fratello che ha Mestre, poi c'eravamo noi, c'era qualche sua amica, però è stato un giorno veramente bellissimo per noi, per loro, è stato veramente un dono del Signore grande. Angela veramente ha potuto coronare il suo desiderio di fare un matrimonio santo, ma soprattutto ha ricevuto Gesù. Ha ricevuto Gesù, che è la fonte veramente della nostra vita. Il Signore è entrato nella vita di Angela e della sua famiglia. E con Lui sono entrate anche tante, tante benedizioni, veramente. Ora hanno un lavoro stabile, sono riusciti a comprarsi una casa. E, insomma, lode al Signore. Adesso stiamo pregando perché Ahmed ha nel cuore di potersi convertire. Questo è il secondo passo. Grazie.
Alleluia, 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 alleluia.
Aleluya.
Intanto ancora grazie, grazie a Don Narciso, le due testimonianze, che il Signore veramente ci dia la grazia di essere leader che con coraggio annunciano il Vangelo e non con uno spirito di timidezza. Abbiamo adesso un pochino di pausa, ci vediamo puntualissimi alle 10:45, puntualissimi. Grazie.